di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Non me ne sono accorto. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto. Spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano attorno a lui insieme ai 12 lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole, affinché guardino sì, ma non vedano, ascoltino sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Lo so, continuiamo. E disse loro: non capite questa parabola? E come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola. Ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito la colgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, la colgono e portano frutto, il 30, il 60, il 100 per uno. Diceva loro: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Diceva loro: fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, anzi vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono nel terreno, sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa grande, la più grande di tutte le piante dell'orto. E fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento, e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli disse: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Primo movimento. Con l'intermezzo, prima traversata, ce ne saranno tre, eh? Abbiamo detto. Al versetto 33 dice: annunciava con molte parabole la parola, come potevano intendere? Beh, e questo è confortante, no? Come potevano intendere? Evidentemente davanti al modo di presentare le cose di Gesù in parabole c'è diverse possibilità di comprensione. È di fatto. La storia dei vari terreni ce lo dice. Allora, fino a non molto tempo fa e ancora oggi, ci sono quelli che insistono su un concetto riguardo a questo capitolo. Quale? La parte più importante del capitolo, anzi, diciamo meglio, la parabola che realmente ha detto Gesù è la prima, quella sul seminatore, poi la spiegazione non l'ha detta Gesù, è frutto dell'interpretazione della comunità. Allora, partiamo, ve la dovevo dire questa notizia, perché qualcuno in mezzo a voi ha già sentito parlare. Allora, adesso, proprio per farvi capire bene i metodi di interpretazione, come sono diversi, si integrano, ma poi sono diversi, io vi dico. Allora, secondo il metodo, quello che la Chiesa ricorda, storico critico, i vari studi sulle parabole fatti da grandissimi autori, cito Jeremias, Dodd, un italiano che è morto, ahimè, ma che era bravissimo, Fusco, vescovo di Nardò, Gallipoli, è stato pure. Secondo loro, questa parabola è quella che ha detto Gesù. Quella, la prima, no? Quando parla del seminatore che esce a seminare senza spiegazione. D'accordo? Io vi dico però che secondo la lettura che stiamo facendo noi, seguendo la narrazione così come si presenta e anche letterariamente come si presenta, io vi dico che il capitolo 4 fino al versetto 34 è un capitolo costruito secondo una struttura concentrica. Vediamo, verifichiamo. Allora, ce l'avete pure sul foglietto questo. A 412, la cornice narrativa. Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare, si riunì attorno, la solita cosa, no? Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salito su una barca, poi insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento. Corrisponde ad Aprimo 33-34. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato i suoi discepoli spiegavano ogni cosa. Corrisponde? C'è corrispondenza? Fin qui siamo a posto, eh? C'è questa cornice narrativa dei versetti A che corrispondono ad Aprimo. Andiamo avanti. La parabola del seme, da 3 fino a 9, che corrisponde a B' 4, 26, 32. E che cos'è 26, 32? Le altre due parabole. Ancora il seme. Il regno di Dio è un uomo che getta il seme sul terreno. E un granellino di senape, il seme piccolissimo, no? Allora, si corrispondono parabola e parabola. È facile seguire? Sì, 26-32, le due parabole del seme, no? Poi, il seminatore e il seme corrispondono alle due parabole del seme, cornice narrativa. Le parabole, poi, dentro o fuori, dice lui, la responsabilità. Versetti 10-12, che dice? Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui, insieme ai dodici, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro, a voi è stato dato il mistero, e così tutto il resto. E disse, non capite questa parabola, come potrete capire le altre? Andiamo a vedere dentro o fuori la responsabilità, 4, 21, 25. Diceva loro, viene forse la lampada, la responsabilità, eh? Perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che dà. È vero? C'è corrispondenza, si rivolge ai suoi, a quelli che stavano attorno a lui, ai discepoli, e spiega, e li richiama alla loro responsabilità. Al centro che cosa c'è? La spiegazione. Allora, qual è la parte nella economia del narratore, qual è la parte più importante? Di solito quello che sta al centro è la parte importante. Non che le altre non siano importanti, ma la parte che sta al centro è quella sulla quale lui appunta l'attenzione. Ora, le discussioni dal punto di vista critico, chi ha detto questa parabola, chi non l'ha detta, Gesù quale ha detto, la comunità quale ha creato, no? Le mani diverse che hanno messo mano a tutto questo, problema delle fonti e tutto il resto, il confronto con gli altri sinottici, sono tutti problemi reali che esistono, però noi stiamo prendendo in considerazione che cosa? La narrazione così come si presenta è questa narrazione. Dentro questa narrazione l'accento viene posto sulla spiegazione della parabola. A prescindere se l'ha detta Gesù, se l'ha detta la comunità, d'accordo? Mi seguite su questo? Stiamo prendendo in considerazione come il narratore trasmette il materiale che lui ha organizzato per darci questo racconto, d'accordo? E l'ha organizzato in questa maniera. Oh, attenzione, quando vedrete i commentari più recenti, se andate a vedere i commentari, quelli più classici e buonissimi che sono ancora in circolazione e che rimarranno in circolazione perché sono fonte ricchissima di notizie, di approfondimenti, tipo, ne nomino uno, Pesci, per esempio, di tutto questo non troverete l'analisi narrativa, ma adesso tutti i commentari che andate a vedere, quelli usciti negli ultimi 20 anni, vi parleranno invece di questo. Allora, questo per dirvi, mi sono spiegato, che tutto poi bisogna mettere insieme. Adesso ci interessa che l'autore ci vuole mettere davanti agli occhi, richiamare la nostra attenzione sulla spiegazione. Perché? Scusatemi, perché secondo voi il narratore mette l'accento sulla spiegazione? Ma perché voi sicuramente, all'oscuro di tutto, quando avete sentito questo racconto, che cosa avete fatto? La prima cosa che avete fatto? Quando avete sentito la spiegazione dei terreni, subito vi siete immedesimati. O no? È così. Perché funziona così. E quando avete sentito questo dialogo con i discepoli, vi siete sentiti coinvolti riguardo alle responsabilità, no, personali. Quindi, così come è strutturato il capitolo, ci aiuta a penetrare dentro, secondo quello che ciascuno di noi è capace di intendere. Perché poi, se siamo terreno buono, produrremo sicuramente, ci dice la parabola, no? In quantità diverse, ma non è quello il problema. Il problema è che produrremo, che quando la parola viene seminata in noi, produrrà. Se siamo terreno buono. Va bene fin qui? Allora, vediamo un po' altre cose che avete capito subito da Chito, oltre alle spiegazioni e il fatto di confrontarvi con la spiegazione, altre cose che vengono fuori subito nella comprensione immediata. Beh, una sì, o no, che la parola, comunque sia, anche se è ostacolata, produce. Oh, questo si capisce o no? È evidente, e questo è importante. Ed è una notizia che il narratore ci dà, Gesù nella narrazione ci dà, e a che cosa la dobbiamo riferire subito? A quello che sta succedendo, il rifiuto delle autorità, la non accoglienza della famiglia, il rifiuto, ed ecco che il narratore ci dice, sentite, Gesù nella narrazione ci dice, state buoni, state tranquilli, perché la parola sarà accolta e porterà frutto. O no? Si capisce questo? Oppure è difficile capirlo questo, è immediato, no? Dice, questa difficoltà, questo il terreno, e poi alla fine poi trova il terreno buono. E quindi ci dice questo, ma ci dice anche altre cosettine belle, che noi, che sono un messaggio di gioia, di ottimismo, rispetto, no? Perché il racconto si stava facendo sempre più drammatico e minaccioso, e Gesù provvede subito a equilibrare, e dice, state tranquilli, la parola porta frutto. Tenetela presente questo concetto fondamentale in tutto lo sviluppo, quando arriveremo nei momenti più bui. Tenete presente questo che ha detto Gesù. Poi, ancora, ci sono anche altre cosettine interessantissime. Vediamo le altre parabole. Versetto 28. Il terreno produce spontaneamente, automatè, la parola greca, automatico, da cui viene il nostro automatico, da sé, spontaneamente. Prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Chi è che fa crescere è importante. È determinante, no? Questo agricoltore che si o dorme, o veglia, o di giorno, o di notte, che è sereno, tranquillo, che si affida all'azione di Dio. Beh, sapete chi? Un'immagine subito plastica che ci spiega questo, immediatamente, subito dopo. Se avete presente Gesù che dorme a poppa sul cuscino, mentre lì si scatena di tutto, di più, e quelli stanno per morire, e lui appoggiato questa istantanea, potremmo dire, che ci dà Marco, bellissima, appoggiato sul cuscino che dorme e che devono svegliare. E ti viene subito di pensarlo, senza uscire fuori dal racconto, no? E ancora, un altro significato importante, non vi affannate, fate quello che vi spetta di fare, il contadino fa le cose, però poi sa che crescerà. E poi, un'altra cosa importantissima, è come un granello di senape. Qual è la dimensione del regno di Dio? Questa è dura proprio da accettare. Qual è la dimensione del regno di Dio? È la dimensione di colui che è salito sulla croce ed è scomparso nel ventre della terra. Questa è il nostro metro di misura, no? Ci dirà, sta dicendo Marco, quello è uno dei tanti appeso ad una croce, uno dei tanti che va a finire, uno dei tutti che va a finire nel sepolcro. Chi lo conosceva? Se Marco ci dice la folla, ma poi vedremo la folla che fine farà, e poi vedremo la solitudine assoluta, o quasi, di Gesù e il seme. È la dimensione del regno di Dio. D'altronde, andiamo indietro nell'Antico Testamento, ci sono dei punti di riferimento, secondo questa angolazione. No, no, ma io mi riferivo a questo. Mi riferivo alla dimensione del piccolo.
Ah, di piccoli come bambini.
Antico Testamento. Allora, Davide è il più piccolo, ma prima di arrivare ai personaggi, il popolo che Dio si sceglie, che è il più piccolo in assoluto, insignificante sempre e comunque dentro lo svolgimento dei fatti della storia di quella zona e non solo, insignificanti, non hanno mai tolto un periodo presunto, che è tutto da dimostrare, di massimo splendore, così come ci raccontano i libri, legato alla figura di Davide e di Salomone. Poi questi signori qui, dal punto di vista storico, non hanno mai contato nulla. Sono stati solo oggetto dei movimenti, delle azioni e delle forze in gioco in quella che viene chiamata, con un concetto che non esiste sulla cartina, ma che è dovuta alla cultura, alle idee dell'uomo, di mezzaluna fertile. Non è che voi andate là e chiedete, mi dici dov'è l'autostrada della mezzaluna fertile? Insomma, così, non è segnata, è una linea ideale che mette insieme tutta quell'area molto molto complicata, molto complicata dal punto di vista storico, è vero? Anche oggi molto problematica, lo è stata sempre, ma in questo scacchiere loro non hanno mai contato più di tanto, soggetti a queste dinamiche storiche che non dipendevano da loro. Quindi il popolo piccolissimo, uno stato piccolissimo, insignificante dentro la storia. Questa è stata la scelta. Davide, il più piccolo. Dove sta? Chi ci manca? Il più piccolo, sta a fare il pastorello. Chiamatelo, l'unzione di Samuele. Poi, andando avanti, Giuseppe, quello che ha venduto dai fratelli, andando prima, ma tu leggete la dimensione del piccolo, del minore, è costantemente presente nella Sacra Scrittura e nel Nuovo Testamento. Maria, l'abbiamo citata, una ragazzina, una giovinetta, di un paese insignificante, pur all'interno di un popolo insignificante, quel paese proprio insignificante, nemmeno ricordato nei testi, come tanti altri paesi, Nazareth. Dove nasce? Betlemme, la linea debole della discendenza, della presenza del Messia. E possiamo andare avanti fino ad arrivare al crocifisso, l'ultimo, ci dirà San Paolo, Filippesi, al capitolo 2, dove sei 11, no? Che pur essendo uguale a Dio, è sceso, è divenuto uomo, e pur essendo uomo, è morto in croce. Cioè, è diventato proprio l'ultimo di tutti. L'ultimo. Cioè, io dico sempre, se avessimo la pazienza pure immaginativa di mettere in fila tutti gli uomini, lui starebbe sempre all'ultimo. E quando riesci a fare un istante questo, ma no, cioè com'è, aspetta, starebbe all'ultimo, e ti cominciano a risuonare dentro delle domande, come starebbe ultimo pure rispetto a, e ognuno poi ci mette i nomi che vuole. Ultimo, è quello il nostro modo di valutare, e ce lo dice in questa parabola piccola. Così è il regno di Dio, il seme più piccolo che poi diventa un albero che dà rifugio a tutti gli uccelli del cielo, dal piccolo al grande, passando attraverso il terreno. Qui ci dovremmo fare aiutare da un altro evangelista, al capitolo 12 di Giovanni, dove si parla del seme che cade in terra e muore, altrimenti non porta frutto. Va bene, allora questi sono significati importanti, già che io capisco così, leggendo a prima lettura, a prima lettura. Allora, siccome adesso dobbiamo andare, e siccome durante la nostra settimana, arriva pure il momento di soffermarci su qualcosa, io vi affido come compito a casa la riflessione adesso, detti i significati che sono le stelle polari dentro cui si muove tutto, però riguardo un bel esame di coscienza, riguardo, aiutati dalla spiegazione del seme, per mettere in chiaro i nostri rapporti con la parola. Quali sono? Però permettetemi, tenendo presente il discorso che fa Gesù, perché molte volte si hanno le orecchie e non si sente. Si hanno gli occhi, ma non si vede. E la conversione non arriva. Però su questo poi, su queste parole importanti che sono citazioni di Isaia, dobbiamo fare un'operazione, dobbiamo andare a leggere Isaia, capire che dice Isaia lì, e poi cercare di capire l'uso che ne fa l'evangelista Marco. Questo ci darà la possibilità di parlare pure dell'uso che gli evangelisti fanno dell'Antico Testamento. D'accordo? È importante questo tipo di percorso che bisognerebbe sempre fare, se vogliamo la comprensione come ci chiede di fare Gesù. Va bene, e infatti la campana suona per noi. Però fatelo quel lavoro che vi ho detto, fatelo.